poeti arabi contemporanei conosciamo in Occidente? Quanti? Uno, due, cinque? Forse Adonis, il grandissimo poeta della diaspora, oggi residente a Parigi. Forse Mahmoud Darwish, voce del popolo palestinese. Ma quanti altri e di quali paesi? Il mondo della poesia contemporanea araba, potremmo dire, è un perfetto sconosciuto. Per farci una piccola idea preliminare, abbiamo incontrato al Cairo il professore di letteratura araba moderna e contemporanea, nonché scrittore a sua volta, Baha Abdelmegid, al quale, tanto per cominciare, abbiamo chiesto quale ruolo giochi nella cultura araba, anche in quella attuale, la letteratura.
Naturalmente la letteratura gioca un ruolo molto importante nella cultura araba, soprattutto presso il popolo egiziano, ma anche presso quelli dell'Arabia Saudita, dell'Algeria, del Marocco e via dicendo. Quanto alla poesia, c'è un modo di dire molto conosciuto dalle nostre parti, che dice che la poesia è il divano buono dei salotti arabi. La poesia ci narra infatti ogni aspetto della vita araba, dei suoi costumi, delle sue tradizioni. Ma è anche un'espressione molto personale, soprattutto quando parliamo di poesia intimista. Dal periodo preislamico in avanti, quello che noi chiamiamo della jahiliya, ovvero dell'ignoranza, sappiamo che la poesia ha sempre rappresentato uno dei generi letterari più rilevanti. Non solo racconta infatti molte storie di vita individuale e collettiva, ma esprime l'etica, le guerre, l'amore, la vita dei popoli e il sentimento di molti poeti arabi del passato.
Si può dire, secondo gli studiosi, che la poesia araba contemporanea abbia cominciato a poter essere definita tale quando si sono dati i primi innesti tra questo tipo di produzione locale e i maggiori poeti occidentali del Novecento. Quindi, in un certo senso, quando si è cominciato a uscire dalle tradizioni autoctone per diventare, per così dire, più universali, sia a livello formale, con l'introduzione del verso libero, sia contenutisticamente, con una maggiore accentuazione dell'aspetto esistenziale e personale. È così?
La poesia araba moderna ha cominciato a emergere all'inizio del XX secolo, quando iniziarono a prendere piede le traduzioni di Thomas Stern Eliot ed Ezra Pound. In quel momento il verso libero iniziò a emergere e a diffondersi anche presso la poesia araba, per esempio nelle opere di Badr Shekir el-Zayad, Fadwa Tukan e altri. Il movimento della poesia araba contemporanea ha cominciato quindi a fiorire a rigore tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quando Salah Abdel El Sabur e Amal Dhonkal hanno cominciato la loro produzione. Una produzione, va detto, che ha avuto però un riscontro sia positivo che negativo, perché la poesia araba classica era sempre stata basata su una struttura rimata, su un linguaggio molto figurato e su argomenti molto terra-terra, come per esempio la guerra. Mentre i nuovi poeti, soprattutto questi due poeti che ho appena menzionato, erano molto legati alle tematiche della nuova letteratura moderna e contemporanea mondiale e cominciarono così a imitarne gli stilemi e le attitudini. A quel tempo la poesia iniziò pertanto a diventare molto personale, molto individualizzata e divenne una poesia profondamente esistenziale. Iniziò inoltre a toccare questioni di tipo politico, per esempio quando Amal Dhonkal scrisse una poesia molto famosa intitolata «Niente ladri, nessuna riconciliazione», nella quale parlava della pace fra Israele ed Egitto, alla quale molte persone in quel periodo si opposero fermamente. La poesia uscì così dal suo ruolo tradizionale per diventare una forma di opposizione e di non conciliazione con chiunque opprimesse il popolo o ne impedisse la libertà.
Questo slittamento della poesia verso le regioni dell'intimismo, oltre che della politica in senso stretto, forse ha anche contribuito al suo allontanamento dal pubblico più vasto dei lettori. Mentre per la prima parte del secolo scorso i poeti erano veri e propri portavoci del popolo, seguitissimi e addirittura venerati, oggi vivono per così dire in una dimensione più raccolta, quasi in un circolo di addetti ai lavori, in un hortus conclusus piuttosto autoreferenziale. Come si spiega questo cambiamento di approccio popolare alla poesia?
Per molte ragioni la poesia adesso ha cominciato a non dominare più la scena culturale. Forse perché la poesia non è più musicale come un tempo ed è diventata molto filosofica ed esistenziale. E quindi sia i giovani che i vecchi hanno iniziato a non comprenderla più come accadeva una volta. è diventata per loro, insomma, di difficile accesso. Essendo inoltre molto vicina a certi movimenti poetici internazionali, molta gente non ama più leggere la poesia, perché la considera criptica. C'è inoltre il problema degli editori. Molti di loro non amano pubblicare poesia perché il numero di copie che riescono a vendere è estremamente ridotto. E questo, io penso che, se non ha ucciso la poesia, certamente ha molto limitato il suo valore e la sua distribuzione. Bisogna però dire che adesso c'è un revival della poesia, specialmente per il fatto che stanno tornando in auge i readings di poesia e le performance pubbliche. Molte librerie hanno cominciato a invitare i poeti per delle presentazioni e io stesso sono spesso coinvolto in seminari e workshop di poesia. Accade poi che anche le nuove generazioni siano spesso chiamate a leggere le loro nuove poesie e a spiegare quali ne siano i significati e gli obiettivi. Un'altra ragione della diminuzione dell'interesse intorno alla poesia è comunque da ravvisare nella grande diffusione della narrativa, soprattutto dei romanzi. I romanzi hanno cominciato a dominare la scena culturale, anche perché è più agevole la loro distribuzione, e a invadere le librerie. La gente infatti ama molto leggere i romanzi, soprattutto di fiction, ed entrare in questi ambienti fantastici. I romanzi possono d'altronde essere facilmente tradotti in altre lingue e anche trasposti cinematograficamente. Così i poeti hanno cominciato a non avere più l'importanza e la diffusione e la pubblicità che erano soliti avere in passato.
Mi rendo conto che citare alcuni importanti poeti contemporanei arabi sia forse come gettare una bottiglia in mare aperto, ma proviamo comunque l'impresa e l'azzardo. Mi può fare qualche nome che potrebbe essere particolarmente interessante anche per il pubblico occidentale?
Ci sono alcuni poeti che stanno attualmente dominando la scena, sia in generale nel mondo arabo che in Egitto. Per esempio Ahmed El Shehawi, Iman Mersel, Ahmed Fuad, Nagad Takali, Shahar Wuzri, Yasser Abdel Latif, Ahmed El Awindi, Qanda Al Khalifa, Bayada Taleb e diversi altri. Sono voci che esprimono le loro esperienze personali nel modo più elevato e con lo stile più alto, con pensieri molto sofisticati, e che riescono a raggiungere un pubblico abbastanza vasto e sono particolarmente prolifici. Nel corso di questo mese di ottobre, per esempio, ci sarà un importante festival internazionale di poesia qui in Egitto, a Tanta, nel delta del Nilo, a cui parteciperanno numerosi poeti di diverse aree del mondo, sia dall'Egitto che da altri paesi arabi che dall'Europa e dagli Stati Uniti. E io sono convinto che questo genere di festival incoraggi non solo la gente a leggere maggiormente la poesia, ma gli stessi poeti ad avere una loro presenza sulla scena letteraria e culturale internazionale. Quanto alla traduzione della poesia, è molto importante. Il problema è che dipende però quasi esclusivamente dagli sforzi individuali, perché non esiste nessun progetto nazionale qui in Egitto per favorire la traduzione della poesia araba in inglese, per esempio. Penso che il Qatar e gli Emirati Arabi abbiano progetti di questo genere molto più significativi, ma per quanto riguarda l'Egitto, solo l'Organizzazione Egiziana del Libro ogni tanto ha pronte iniziative di tal genere, sotto la guida e la supervisione di Mohammad Eneni, che insieme a Maher Shafik è il più insigne dei traduttori della poesia araba. E io stesso mi occupo di tradurre poesia araba.
Ma lei non crede che senza uno sforzo globale, direi sistematico, di traduzione della poesia, la poesia rischi di restare confinata in una cerchia di addetti ai lavori, di non suscitare mai dibattito?
Naturalmente abbiamo bisogno di maggiore sostegno per la traduzione, perché come sappiamo la traduzione è molto costosa e non si tratta solo di tradurre, ma di arrivare a pubblicare poi in un libro, in una raccolta o in un'antologia. Un mio collega, Ahmed Fuad, per esempio, ha realizzato un'antologia sulla poesia araba ed egiziana, ma il numero di persone che si è occupata di questo genere di iniziative si può contare sulle dita di una mano. Quindi penso che davvero abbiamo bisogno che vengano spesi sforzi maggiori in questa direzione. Allo stato attuale, i centri culturali in Egitto e negli altri paesi arabi collaborano con i poeti e le autorità culturali egiziane per ridurre questo limite. E questo è un lavoro fondamentale, perché io credo che tradurre la poesia potrebbe aiutare molto a creare le condizioni della pace e migliori livelli di conoscenza tra gli arabi e gli occidentali, fra musulmani e cristiani e via dicendo.
Ecco, veniamo allora per concludere a quello che lei ha chiamato il ruolo politico della poesia araba contemporanea. Quanto ha influenzato e quanto è stata influenzata la poesia dalla cosiddetta primavera araba?
La primavera araba credo che abbia promosso quelle che siamo soliti chiamare le nuove voci della poesia araba. Ha inoltre promosso nuovi ambiti di intervento poetico, come per esempio celebrare la libertà e sostenere la democrazia. Ma sfortunatamente, con l'avvento di ISIS e le guerre di Siria, Libia e Yemen, ci sono stati molti cambiamenti nello spirito dei poeti arabi. Molti di loro sono diventati veri e propri disperati, altri sono caduti in depressione perché si aspettavano grandi mutazioni dalle rivoluzioni arabe, invece hanno dovuto assistere a conseguenze catastrofiche. Ma sono certo che dopo queste catastrofiche conseguenze, la fiducia tornerà a impadronirsi di questi poeti e torneranno a scrivere sempre più dei propri sentimenti.
Se la poesia araba contemporanea paga un prezzo molto alto in termini di impopolarità e di elitarietà, è non di meno ancora capace di esprimere sentimenti molto importanti per la vita della società. È il caso di Fatma Andil, poetessa di spicco della cosiddetta nuova generazione di poeti egiziani. L'abbiamo incontrata al Cairo e l'abbiamo chiesto prima di tutto come abbia da intendersi l'espressione «nuova generazione». È soltanto un dato anagrafico o contiene il senso di un diverso approccio alla poesia?
Actually, I don't know.
A dire la verità non lo so. Il mio master universitario era a proposito dei poeti egiziani degli anni 70, ma io credo che l'etichetta si riferisca a un nuovo modo di intendere la scrittura, un modo che rinnova vecchi stilemi poetici all'interno delle nuove generazioni. Ma è dunque eminentemente un nuovo modo di scrivere. Non soltanto una questione di età.
Ecco, in che senso è un nuovo modo di intendere la scrittura? Nel senso che si trattano nuovi argomenti o che si usa un nuovo linguaggio e nuove forme?
I believe in forms, you know.
Io credo nelle forme, gli argomenti sono sempre molto limitati. In ambito teatrale, per esempio, si possono contare solo 35 tipi diversi di argomenti. E questo in tutto il teatro, a partire da Sofocle per arrivare fino ai nostri giorni. Quanto invece alle forme, la questione è come creare una nuova forma? Come inserire la stessa idea o lo stesso argomento in una nuova forma? È questa la mia preoccupazione maggiore. Ed è quello in cui maggiormente credo. Come rappresentare un vecchio tema in un nuovo linguaggio. Naturalmente la forma cambia il proprio argomento, ma questo è un altro discorso. In ogni caso, come dicevo, i temi maggiori sono circa soltanto 35 lungo tutta la storia.
E nel suo caso personale, Fatma Andil, quali sono stati i modelli ispiratori della sua opera? Quali nomi si potrebbero fare, almeno nel suo caso, per individuare delle personalità di riferimento per la poesia araba ed egiziana?
Sai, io penso che tutto quello che faccio sia riformulare, per così dire, due poeti egiziani. Il primo è Salah Abdel Sabur, che penso sia il maggiore poeta di tutta la nostra era. E il secondo è Salah Shahin, assolutamente centrale per quanto riguarda l'uso del dialetto e dello slang egiziano. Ecco, questi due poeti hanno avuto entrambi un effetto straordinario sulla mia vita e io, in un certo senso, riformato quello che loro hanno scritto. In ogni caso, penso che la poesia sia sempre riformare e riformulare quello che hanno prodotto i poeti precedenti. Naturalmente nel mondo arabo ci sono poi molti poeti importanti, ma io personalmente credo di essere proprio incollata a questi due poeti.
Veniamo al sentimento che si ha in Occidente a proposito della donna araba. Alle nostre latitudini se ne parla moltissimo, forse anche troppo. Lei, Fatma Andil, da sempre ha lottato per l'emancipazione della donna in Egitto e per la sua liberazione dai vecchi giochi culturali, politici e religiosi. Quale ruolo può giocare la poesia e quale ruolo ha giocato la sua personalmente in questa battaglia di emancipazione?
I think that the society must be shocked.
Io penso che di tanto in tanto la società vada scioccata. Naturalmente attraverso la scrittura, attraverso la poesia. Sì, devi scioccare la società e devi essere pronta a pagarne il prezzo. È infatti molto complicato compiere un'azione del genere, complicato e pericoloso. Anche se io penso che adesso sia molto meglio di quanto fosse in passato. Io, insieme ad altre due o tre poetesse, abbiamo infatti spianato la strada alle nuove generazioni per affrontare questo tipo di battaglie. Il problema di fondo è però come essere libera e nello stesso tempo essere un artista ed essere accettata come artista. Usando la lingua sei costretta a lottare su entrambi i versanti, quello femminile e quello artistico. Devi studiare, devi leggere moltissimo. È una strada particolarmente lunga e difficile. E io personalmente ho pagato un prezzo molto alto per queste mie battaglie, ovvero per creare questo tipo di shock nella società. Soprattutto quando ho deciso di parlare di argomenti di tipo erotico. Sì, sì, il prezzo da pagare è elevatissimo, ma io l'ho fatto ugualmente.
Ascoltiamolo allora un frammento di uno di questi componimenti poetici che tanti problemi hanno procurato alla poetessa egiziana Fatma Andil. Si intitola Prima faccia ed è tratto dalla raccolta Attraversando il ponte.
Essere la donna che ti toglie i vestiti, bagna i peli del tuo petto con la sua saliva e bisbiglia ti desidero. Andare al bagno e lavarmi dal tuo primo sperma umido e provare a restare pronta, fresca e annodata come nastri. Venire a te nuda mentre ti togli la metà dei tuoi vestiti e prendi il tuo solito posto nel mio letto. E mi fai sospirare quando inizi a entrare come se stessi strappando il mio guscio. E urlo quando mi riempi dalla forza del tuo primo coito, come se occupassi tutto lo spazio nel quale ti muovi per misurarne la dimensione. Sospirare, mormorare, rigirarsi e tacere come un pesce sulla griglia. Mettere a tacere il volto nel cuscino e girarmi verso di te. Il tuo alito mi copre come vapore, i miei capelli stretti nel tuo pugno. Dormire con te con gli occhi aperti perché dentro di me sono chiuse le porte. Vedo che continui a scuotere il tuo volto. Mentre ti mordi le labbra, le mani sul mio seno, il tuo membro che spinge nel mio interno, io che prendo con le labbra le gocce di sudore che cadono dal tuo corpo.
Questo brano, naturalmente, ha suscitato grande clamore sia in Egitto che nel mondo arabo, attirando su Fatma Andil delle critiche anche molto feroci. Ma in generale, Fatma, come vive la sua vita di poetessa? È facile, o meglio, è normale, fare la poetessa nel mondo arabo?
You know, I live by myself.
Io vivo per conto mio. In passato sono stata sposata, certo, ma penso che in Egitto, in ogni caso nel mondo arabo, l'istituto del matrimonio ti costringa a pagare un prezzo molto alto. E quindi io sono scappata da tale vincolo. Vivo allora da sola, facendo esattamente quello che ho voglia di fare. Naturalmente a volte sento che sono comunque presa in trappola dalla società, dalle persone, persino dai vicini. Perché in un certo senso non è considerato consueto per una donna essere poetessa nel mondo arabo. E così cerco di proteggere me stessa attraverso il mio ruolo di professoressa universitaria. E infatti se racconti a qualcuno in Egitto che io sono una poetessa, la cosa pare molto strana. Che cosa vuol dire fare la poetessa? Che cosa fai precisamente? Ma se dici che sei una professoressa all'università, allora va benissimo. Naturalmente io non sono una professoressa tipica. Tra le altre cose cerco di insegnare ai miei allievi come essere liberi. E anche questo ovviamente mi crea un sacco di problemi, ma questo, ripeto, è il prezzo da pagare. Comincia infatti sempre tutto da lì, quando dici a te stessa che sei diversa e che devi accettare di pagare tale differenza.
You are different, you have to pay because you are different.
Ecco, un'ultima domanda allora, per concludere questo nostro incontro. Quanto è pericoloso fare lo scrittore oggi in Egitto? Sappiamo che molte persone che si occupano di letteratura sono oggi in prigione. Cosa si può dire di questa questione?
There is many cases these days.
Ci sono molti casi, naturalmente, in questo periodo. Ma io penso che la società sia più pericolosa della politica. Una volta ho scritto una poesia e ricordo che la lessi a Parigi. Non puoi immaginare quanto io sia stata attaccata sui giornali qui in Egitto e in genere nel mondo arabo, compreso il Libano. E questo mi ferì al punto che per 8 anni non riuscii più a scrivere. La società dunque condiziona profondamente l'azione degli scrittori. I giornalisti scrissero del mio reading a Parigi come se si trattasse di uno scandalo. E i titoli sui giornali mi misero persino un po' di paura. Venni addirittura minacciata all'esterno della mia università e i miei studenti cominciarono ad avere una cattiva immagine di me. Ma passato questo lungo periodo, ripresi a scrivere e ho continuato la mia vita.
After this, I could write and could continue my life.
Chiudiamo allora con il problema della traduzione. Quanto contano le relazioni personali dirette per farsi conoscere all'estero? E quanto viceversa voi scrittori e soprattutto voi poeti egiziani avete il sostegno delle organizzazioni culturali e dello Stato?
La traduzione per gli scrittori egiziani o per gli scrittori arabi in generale dipende dalle relazioni personali. Io conduco una vita isolata e amo essere isolata, ma alcune raccomandazioni da parte di amici, per esempio dell'orientalista Francesca Carrao, mi hanno consentito di essere tradotta. I master di alcuni suoi studenti hanno infatti portato alla traduzione della mia ultima raccolta di poesia.
Was translating my last album.
Se possiamo dunque fare un appello agli addetti ai lavori, orientalisti e traduttori in primis, sia dunque quello di considerare prima di tutto non solo gli autori arabi che vanno per la maggiore in Occidente, ma anche e soprattutto quelli che vanno per la maggiore nel mondo arabo. La loro produzione, come quella di Fatma Andil, merita infatti una traduzione prima di qualsiasi altra. Non fosse perché ci offre uno spaccato sulla vita, la società, la cultura del mondo arabo, in questo caso l'Egitto, che la poesia è in grado di garantire con spietata immediatezza e incomparabile bellezza.